Sono di nuovo con voi in diretta da Radio Missione Francescana, con me stamattina in studio Giampaolo Cottini.
Buongiorno.
In regia Enrico, di che cosa parliamo? Beh, cerchiamo di parlare di quello che è stato il vecchio anno e augurarci un nuovo anno, cercando di capire quali sono, che cosa vuol dire augurarci un nuovo anno, augurarci un anno fecondo, un anno sereno, un anno pieno di gioia. Quali sono le prospettive di questo nuovo anno? Che cosa vuol dire ricominciare un anno nuovo? E allora cercheremo, utilizzando diversi, rifletteremo su questo e cercheremo di utilizzare varie persone che hanno scritto proprio di questo nuovo anno e hanno scritto di queste, quali sono le parole che vale la pena ribadire e ridirci proprio in questo nuovo anno, le parole del 2019. E allora state con noi, siamo in diretta, ve lo ricordo, 26 42 66.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa. E c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. Ecco, sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
L'inizio di un nuovo anno è sempre molto di più di un momento di rituale scambio di auguri e di buoni auspici. È sicuramente un punto di passaggio prezioso per fermarci a pensare a che cosa vogliamo dare inizio, a che cosa vogliamo far esistere e mettere al mondo, e così poter in qualche modo rinascere noi stessi. Senza rinascita niente è del tutto vivo, scriveva la filosofa e poetessa Maria Zambrano. Rinascere è molto di più che reinventarsi il look o cambiare abitudini, dice Chiara Giaccardi, è lasciarsi rigenerare da ciò che abbiamo fatto esistere, che ci rimette in movimento, aprendo nuove vie, nuove e impreviste. Vuol dire prendersi una responsabilità, impegnarsi per qualche cosa, accogliere qualcuno, donare un po' del proprio tempo per accompagnare, ascoltare, trasmettere qualche nostra capacità a chi può darne il frutto. Ci sono tanti modi di dare inizio ed aprire un cammino diverso. Solo così possiamo sentirci davvero vivi. E Romano Guardini diceva: vita è fecondità, e tanto è più è viva la vita quanto più è grande la sua forza di presentare ciò che ancora non esiste. Che bello questo.
Mi è piaciuto sentire comunque Lucio Dalla che cantava: se anche l'anno passasse in un istante, io vorrei essere presente in quell'istante. Cioè, mi pare che il passaggio dell'anno nuovo all'anno nuovo sia una grande occasione di meditazione sul senso del tempo. Cioè, in qualche modo, riprendere le radici del nostro impegno, sapendo però che non possiamo limitarci a ripercorrere cose già fatte, strade già fatte, o non possiamo semplicemente continuare quello che abbiamo iniziato, ma dobbiamo rigenerarlo. Romano Guardini, grande educatore, grande conoscitore del cuore umano, ci invita allora a riprendere coscienza che solo una rinascita è la speranza per il nuovo anno. Altrimenti questo nuovo anno rimane come una specie di inventario dei problemi lasciati aperti dal precedente, dal vecchio, in vista poi di vedere se qualcuno di questi problemi potrà essere risolto o meno. Quindi io penso che sia utile, nel momento in cui ci si scambia gli auguri di buon anno, non tanto cercare degli auspici, dei segni di come l'anno nuovo sarà. L'anno nuovo sarà ciò che la nostra libertà ha costruito e ciò che il Signore ci darà. Mi piace sempre ricordare che gli antichi medievali, quando segnavano l'anno, scrivono l'anno e poi a punto di punto. Anno Domini. Anno Domini. Ogni anno è un anno del Signore. L'anno del Signore sono in quanto io mi impegno con responsabilità nel costruire quello che devo fare. Quindi anche adesso, ripercorrendo magari alcune parole, alcuni temi, delle questioni che ci rimangono aperte, delle prospettive che dobbiamo affrontare, ricordiamoci sempre che il tempo non è nostro, ma il tempo ci è affidato per poter costruire qualcosa che renda anche questo 2019 veramente un anno Domini, un anno del Signore.
D'altra parte ci scambiamo l'inizio dell'anno, alla fine dell'anno, tantissimi auguri, no? Che cosa vogliono dire questi auguri? E allora andiamo a vedere che cosa vuol dire la parola augurio, no? Antichissima, che viene dall'arte divinatoria dei popoli italici preromani, e indicava la capacità di profetizzare, di vedere qualcosa nel futuro mediante la lettura di diversi segni, come nel fuoco, nelle foglie, nei voli degli uccelli. E allora che cosa vogliono dire adesso gli auguri? Beh, insomma, Davide Rondoni dice: diverso parlare, essere ottimisti, e diverso è parlare di speranza. Cioè, possiamo dispensare questi auguri per una sorta di ottimismo, ma questo non serve perché occorre riavere speranza. E tra l'ottimismo e la speranza, dice, ci sono davvero molte differenze. E fa l'esempio di un bambino, dice, l'ottimismo è come un bambino che vuol fare il grande, somiglia a quei piccoli uomini che in certe commedie si mettono a dare i pugni a dei colossi grandi e triplo. Le parole d'ordine dell'ottimista sono non mollare mai, oppure pensa positivo. Tutte cose giuste e utili in un certo senso fino a un certo punto. Certamente di fronte ai problemi essere ottimisti è più che ragionevole, ma la speranza invece è una cosa diversa. Qui dovremmo ritirare fuori, no, dai cori di
Eliot
cos'è la speranza. La speranza è invece una bambina più folle, dice Scaltra, non si mette a menar colpi e basta. Mira un bersaglio più grosso, alla vittoria definitiva. La speranza, bambina meravigliosa, ha gli occhi fissi su un bene che nessun dolore, nessuna prova possono rubare. La speranza punta sulla verità più profonda dell'essere umano. Non punta come il piccolo ottimismo pugnace solo sulle proprie forze per evitare il peggio, ma sulla verità, che è l'unica cosa che rende liberi non solo dai tiranni della storia, bensì dal peggiore tiranno che vuole conquistare il nostro cuore, cioè la disperazione. Quante persone sono disperate? Lei, bambina, dice, fa leva sul tesoro e sulla vera energia che nessuno può rubare. Così dice Rondoni, l'augurio riguarda la certezza che qualunque prova si attraversi, tale tesoro può splendere in un punto del cuore. E qui è bellissimo, tu sei voluto dal profondo dei cieli e dunque il tuo valore è infinito. Bene, e allora a questo punto davvero un grande augurio, che non è un augurio di ottimismo, ma è un augurio di vera speranza. E allora continuiamo poi a impegnarci a cercare di vedere tutti quei segni che ci dicono quali sono i segni di questa speranza.
We might as well lay down and die.
ci stiamo facendo gli auguri per un nuovo anno, per un nuovo anno davvero pieno di speranza, però non possiamo non vedere quali sono gli aspetti, quali sono, e qui utilizziamo proprio Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, in questo tempo di cambiamenti e di conflitti che ci sfidano in questa società mobile ormai. Che
sì,
cosa?
In continua evoluzione,
in continua evoluzione, in cui la comunicazione appare più importante di qualsiasi altro contenuto.
Anche perché è più veloce e ci aggiunge più uniformemente che qualunque altro contenuto.
Quindi, soprattutto la comunicazione sui social.
Certo.
E allora perché non occorre reagire? Occorre reagire come si può reagire? Dobbiamo cercare di dar forma considerando sette parole, lui dice. E cerchiamo di vedere che cosa vogliono dire queste sette parole su cui possiamo essere tutti d'accordo. La paura è una parola che veramente è stata usata tantissimo nel 2018, soprattutto la paura dell'incertezza,
la paura dell'ignoto,
della non sicurezza, una paura che è diventata una strategia quasi per il successo politico. Ci sono le elezioni europee vicine e quindi si proiettano scenari inquietanti, si evocano delle paure profondissime che poi entrano dentro nel quotidiano, no? E fanno sì che molti di noi siano tratti da una cultura che diventa sempre più fondamentalistica, insomma.
Perché la paura induce sempre il desiderio della difesa,
sì.
Quindi la difesa poi diventa a sua volta un attacco.
E quindi
la paura che cioè l'altro ci insidi, ci porti via qualcosa, ci renda più poveri, quindi ci si debba difendere. Questo mi pare una notazione importante in un anno in cui questo spettro della paura è stato evocato molto spesso.
Bene, il Papa, di cui poi citeremo davvero un bellissimo intervento
ai rappresentanti del corpo diplomatico, alla platea più mondiale, più universale che si possa immaginare.
Ecco, che cosa dice? Che servono leader con una nuova mentalità, non sono leader di pace quei politici che non sanno dialogare e confrontarsi. Occorre umiltà e non arroganza, ma occorre dire parole che si differenziano dalla narrativa della paura, occorre compiere gesti che si oppongono alla retorica dell'odio, perché questo odio sta diventando davvero troppo grande e forse più comunicato che reale. Poi l'altra parola è sicuramente un'altra parola, è la parola ordine. Occorre che si diventi sempre di più, e qui l'intervento del Papa poi alla diplomazia vaticana dice come è necessario ricollocarsi in un mondo in cui ci siano delle relazioni multilaterali e in cui l'Italia, comunque, che è al centro del Mediterraneo, dialoghi con il nord, con il sud, che sia punto di incontro per l'Africa, per l'Asia. Forse occorre pensare ad un nuovo ordine mediterraneo.
In questo ordine però si è reso il risultato un po' dalla collaborazione di tutti, cioè di un dialogo effettivo che si ripropone e che ha una grande fiducia nell'uomo. Parlavamo prima di speranza, ma che ragioni possiamo avere per la speranza se non il fatto che l'essere dell'uomo, l'essere dell'umanità, tutti i suoi limiti, è però un valore assoluto, il valore assoluto della persona. E l'ordine consiste proprio nel rispettare questo incontro tra le persone, questa possibilità di collaborazione.
Ecco, l'altro termine che veramente è diventato oggetto continuo, è la parola migrazione, la parola emigranti, rifugiati, migranti, che sono parole diverse. Questi flussi migratori devono essere, come dire, un oggetto molto di politica europea, cioè non possono essere il grimaldello per far saltare l'Europa, per far saltare l'Italia. Certamente quando entrano delle persone nuove in un paese, queste possono creare davvero delle difficoltà, perché si devono inserire,
sono dei grossi problemi organizzativi,
anche organizzativi, ma anche proprio di costume, di modo di pensare, di modo di comportarsi, e quindi occorre sostanzialmente, è necessario lavorare all'integrazione. Ma su questo mi è venuto in mente, io spero che la situazione davvero di questi profughi che sono in questi emigranti che sono in mezzo al mare si definisca alla svelta, perché è un problema proprio di cuore e di umanità. Non si può dire nient'altro che questo. Invece, a proposito di migrazioni, mi è venuto sott'occhio un articolo interessantissimo sui nostri migranti. Chi sono i nostri migranti? Perché anche noi abbiamo un fenomeno dell'emigrazione italiana che poi si è trasformato e rinnovato via via col tempo, anche perché l'Italia è sempre stata storicamente un paese di migranti, di viaggiatori, ma a differenza di altre nazioni, gli immigranti italiani si sono inseriti meglio nelle comunità di arrivo e spesso, partendo dalle classi sociali più basse, hanno creato una rete mondiale di riferimento culturale molto riconoscibile. Pensiamo appunto negli Stati Uniti, insomma. E quindi pensate un po', negli ultimi, vediamo adesso chi sono i nuovi migranti italiani. Secondo l'ultimo rapporto Migrantes, redatto a partire dei dati dell'AIRE, cioè l'anagrafe italiana residente all'estero, negli ultimi 12 anni c'è stato un aumento del 64,7% delle iscrizioni. Quindi vuol dire che la percentuale degli italiani che vivono al di fuori dei confini è dell'8,5%, anche se i numeri reali potrebbero essere molto più alti, visto che non tutti si sono iscritti all'AIRE. E non sono solamente cervelli in fuga, anche se molti di loro sono davvero ragazzi laureati alle soglie dell'età adulta che vanno all'estero per fare un lavoro specializzato che il nostro paese non gli permette di fare. Ma ci sono anche altri ragazzi che alla fine degli studi, senza essere laureati, vogliono tentare una vita romantica, idealistica, di lavoro all'estero, prima ancora dell'inizio della loro specializzazione, e quindi sono in possesso solo di un'educazione liceale o tecnica e vedono in un paese straniero un'opportunità di lavoro che non vedono in Italia.
D'altra parte, in un mondo globalizzato, cioè in un mondo che ormai ha l'orizzonte totale, penso che sia importante che ci sia questo scambio tra le culture, che avviene attraverso lo scambio dell'incontro delle persone. Certamente c'è un fenomeno imponente di migrazione, cioè di spostamento di persone dalla loro terra d'origine verso altre zone, altre terre, che però, ripeto, non può essere visto a priori come un fatto negativo o minaccioso. E dobbiamo renderci conto che la migrazione, per certi aspetti, per certi limiti, è una declinazione inevitabile di un mondo diventato così piccolo da poter essere oggetto di interesse per tutti in tutte le sue regioni, in tutte le sue zone.
E tra i vari migranti italiani, stiamo parlando di migrazione italiana che è consistente, ecco, non solo per i giovani, ma anche per gli adulti e per gli anziani. La cosa mi ha abbastanza sorpreso, ma per esempio per gli adulti molti si ricongiungono ai figli, c'è un ricongiungimento familiare che gioca un ruolo importante, anche perché l'idea della famiglia è ancora un valore fondante della propria comunità, e quindi molti portano poi i genitori all'estero a raggiungere la prova, quindi c'è un ricongiungimento familiare. E poi invece ci sono degli anziani dai 65 anni in su, in questa fascia c'è registrato un aumento del 35,3%, che addirittura sale al 49% nella fascia dei 75 agli 84 anni. E questo, quali sono i motivi per cui queste persone vanno all'estero? Ma molti sono migranti previdenziali, le persone che con la pensione italiana nel nostro paese fanno fatica e che invece migrano verso altri paesi aumentando così la propria sostenibilità economica. E altri invece che sono ritornati in Italia ma che hanno visto l'impossibilità di potersi godere la pensione, quindi rientrano nel paese che avevano lasciato. Quindi vedete che il tema della migrazione, che riguarda appunto anche noi, è un tema complesso, che deve necessariamente riguardare la politica nel suo complesso, la politica, non scelte di breve respiro, non scelte dettate solo dalla necessità di fare cassa o di fare cassa di voti, siamo vicini alle elezioni europee.
Anche perché questa situazione ci mostra chiaramente che ci sia una profonda interdipendenza tra stati, culture, mercati, eccetera. Per cui non tener conto di un aspetto globale dell'incontro tra le culture credo che ci porterebbe inevitabilmente a una conflittualità altissima. Quindi credo che il compito della politica, come anche chiamato il Papa, il corpo diplomatico, è quello di pensare in grande, di avere un orizzonte ampio, un orizzonte che permetta di collocare ogni singolo fenomeno nel suo significato autentico. Certo, governare anche certi flussi migratori, altrimenti diventerebbero necessari ma insostenibili, ma anche aiutando l'incontro vero e proprio tra le persone. Quindi in qualche modo il tema della solidarietà non è un moralistico richiamo a un vogliamoci bene magari spruzzato di carità cristiana, ma è veramente una necessità che il mondo ritrovi delle coordinate autentiche tra cui riorganizzarsi e diventare vivibili per tutti. Quindi penso che l'anno nuovo ci dovrebbe portare un'attenzione a questi temi, non tanto dal punto di vista ideologico. L'ideologia ha sempre portato nella storia degli scontri, a volte anche violenti, ma che sia possibile un incontro, una sintesi tra popolazioni di varie etnie, di varia cultura, dentro un mondo di cui si abbia un'immagine, un panorama, un'idea anche di ordine, perché è necessario comunque.
Il Papa dice: a una questione così universale non si possono dare soluzioni parziali. Le recenti emergenze hanno mostrato che è necessaria una risposta comune, concertata da tutti i paesi, senza preclusioni e nel rispetto di ogni legittima istanza, sia degli stati, sia dei migranti, sia dei rifugiati. Vedete che il termine rifugiati è diverso dal termine migranti, quindi molto spesso si confondono le due cose, si fa di ogni erba un fascio. In realtà il rispetto per la persona umana è prioritario per noi, è la premessa indispensabile per ogni convivenza realmente pacifica. Bene, sentiamo ancora un po' di musica, poi cercheremo di ritornare a vedere quali sono le parole del 2019.
Sarò per sempre nei tuoi occhi ovunque, ci sarò con te per sempre nel dolore anche più grande, ascolterò di discreto tuo complice segreto. Ascolterò nel vento ogni dolce tuo rimpianto. Non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro. Sarò con te per sempre, se qualcuno non ti sente. Non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro. Non importa se poi
parlando del nuovo anno, alcune parole ci sembrava importante riprenderle per cercare di capire quali sono queste parole, che non sono vuote, ma hanno dietro sempre un concetto di persona, un concetto di stato, un concetto di comunità.
Sarebbe ecco. Costituire un ideale serie di fari che illuminano il nostro tempo che abbiamo davanti, indicando una direzione, anche perché abbiamo parlato di speranza, ma la speranza non è tanto la sicurezza che le cose finiranno bene. Noi non abbiamo certezza dell'esito, la speranza è sicuramente la certezza che la strada è buona, che il cammino è buono. Allora queste parole ci illuminano un po' per mostrarci la strada, però la strada dobbiamo farla noi,
Siamo ancora in un paese democratico, in una democrazia, e il discorso della partecipazione è un discorso importante. Certo. Non possiamo esimerci dal partecipare.
Non possiamo soprattutto delegare a nessuno di partecipare per conto nostro.
Scriveva il Papa nel 2010 che occorre recuperare l'effettività dell'essere cittadini. Occorre trasformarsi da abitante in cittadino, e questo è il problema non solo dell'Italia, ma anche il problema dell'Europa. E proprio è un Francesco, nel nuovo Papa Francesco, ha detto come questo problema richieda per noi una, definisce, come dire, chiede a noi una forma diversa, dinamica e vitale di partecipazione sociale alla vita pubblica, che non è necessariamente la forma del partito politico, ma che è capace di esprimere attaccamento al territorio, alla realtà quotidiana, al quartiere, al locale, all'organizzazione del lavoro comunitario. Senza partecipazione la democrazia si atrofizza, diventa una formalità, perché lascia fuori il popolo nella costruzione del suo destino. E qui questi cittadini fanno parte di un popolo. Mattarella lo dice chiaramente.
Sì, credo che sia stato molto bello da questo punto di vista l'intervento, quelli tradizionali auguri che il capo dello Stato fa in occasione della fine dell'anno, normalmente poco prima della mezzanotte, cioè poco prima del Brindisi, perché prima del Brindisi per inizio dell'anno nuovo, il Presidente della Repubblica parla a tutta l'Italia, a rete unificata. Anche questo è abbastanza importante, perché forse è l'unico momento in cui la televisione venga utilizzata in
maniera unitaria,
per un servizio a tutto il popolo. E Mattarella non dà questo suo augurio che ci ha fatto delle indicazioni di ordine strettamente politico, ma ci fa capire come si tratta di ricostruire un clima in Italia che permetta di ritrovare questa partecipazione, questo essere parte viva e integrante di un popolo. Mi è piaciuto il fatto che Mazzarella abbia utilizzato un'espressione che tra l'altro sembra fare eco in maniera letterale a un'espressione adottata già dal Cardinale Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Cioè Mazzarella ha parlato, come d'altra parte Bassetti ha parlato, di un'Italia che ricuce. Questo termine ricucire non va letto nel senso di dire che rammenda, diciamo, le falle, i buchi di un vecchio vestito, ma ricucire vuol dire ridare all'ordito e alla trama la propria posizione, il proprio ordine, quindi far sì che l'Italia sia veramente un tessuto, perché si ricucisce un tessuto
comunitario. Usa il termine comunità.
Usa addirittura la parola comunità. Perché un popolo non è semplicemente un'organizzazione burocratica di soggetti aventi dei diritti politici, ma è un'appartenenza che ci permette di sentirci come generati dalla stessa storia, generati da valori comuni, condivisi. Quindi un'Italia che ricuce vuol dire un'Italia che è in grado di rifare il tessuto sociale della nostra gente. Questo è estremamente importante, perché sta prima, a monte di ogni conflittualità, anche politica legittima, di ogni contrasto, di ogni dialogo legittimo, perché ci fa vedere qual è questo tessuto nella sua completezza, nella sua compiutezza. E mi pare che l'intervento di Mazzarella abbia avuto questo grande merito. In una concezione sanamente laica dello Stato, ha indicato agli italiani la strada dell'essere popolo, cioè dell'essere un ricucire le ferite, il luogo dove si possono ricucire le ferite e ritrovare un cammino comune.
Popolo che non è populismo, no. Ecco, mi sembra importante dire questa, che c'è in corso, siamo una, la forza di una democrazia dipende dall'esistenza di un popolo con un'identità precisa, riconoscibile, quindi è importante tutto questo.
Sì, non è populismo, sarebbe la pretesa di uniformare l'immagine del mondo di tutti gli stati ad un'eventuale ideologia che pretendesse di governare di tutti. Il populismo è la pretesa che magari all'interno di uno Stato un'unica persona rappresenti tutti in maniera monocratica, in maniera assolutamente dispotica. Il XX secolo ha conosciuto il dramma delle dittature, ha visto anche gli esiti di queste dittature, nefasti. Ecco perché allora parlare di democrazia come presupposto formale ma anche sostanziale della convivenza, quindi dell'essere popolo, è estremamente importante. La Presidenza della Repubblica l'ha fatto con grande precisione, anche giuridica, ma con grande delicatezza dal punto di vista anche del linguaggio e dell'espressione.
Si ha parlato proprio a tutti i ceti popolari, insomma, certo. Ed è necessaria questa comunicazione, questo avvicinamento alle persone che si sentono in qualche modo escluse, e per cui molto spesso poi si avvicinano questi partiti populisti, proprio perché si sentono lasciate indietro. E quindi di nuovo la questione è quello di che cosa vuol dire una democrazia, che cosa vuol dire costruire una democrazia, partecipare, essere responsabili tutti di questa democrazia?
Non può evidentemente essere solo una questione
partecipativa,
formale.
Non una democrazia diretta. Poi ci si possono sono venuti meno, stanno venendo meno i corpi intermedi. Questo è un grosso
grande problema dal punto di vista culturale. Io dico soprattutto però che la democrazia non può essere un fattore puramente formale, un fattore di numero, un fattore di percentuale, un fattore di semplici confronti tra programmi politici. Mattarella ha indicato chiaramente come, guardandosi tra persone, sia estremamente importante recuperare questa esperienza dell'appartenenza che ci fa essere, ci fa sentire membri di una stessa cosa. Questo però presuppone un fondamentale punto di riferimento, che è quello del bene comune. Per fortuna si comincia a riparlare in qualche modo del bene, inteso proprio come bene comune. Bene comune non è il bene che nasce dalla sommatoria dei beni singoli, ma è un bene che risponde a quelle che sono le essenziali esigenze dell'uomo, rifacendolo incontrare con i suoi simili.
Guarda, mi piaceva molto questo quarto punto dell'intervento di Papa Francesco, ripensare al nostro destino comune, al nostro bene. Paolo VI lo ebbe a dire in quel mitico 4 ottobre del 1985, quando 65. Per la prima volta all'ONU disse jamais la guerre, cioè mai più la guerra, ma dice, dobbiamo, citando Paolo VI, dobbiamo abituarci a pensare in maniera nuova la convivenza dell'umanità, in maniera nuova le vie della storia e i destini del mondo. È l'ora in cui ripensare alla nostra comune origine, alla nostra storia, al nostro destino comune. Mai come oggi, in un'epoca di tanto progresso umano, si è reso necessario l'appello alla coscienza morale dell'uomo. Il pericolo non viene né dal progresso né dalla scienza. Il pericolo vero sta nell'uomo, padrone di sempre più potenti strumenti, atti alla rovina e alle più alte conquiste. Qui va sul discorso della pace, evidentemente, certo. La necessità di costruire la pace, e lo dice il pontefice a tutti i diplomatici che sono lì, ma sicuramente la difesa anche dei più deboli, perché c'è un problema di lavoro, c'è un problema di difesa dei giovani che sono privi di certezze per il loro futuro, delle donne che veramente ne vediamo ancora tante, spesso vittime di abusi fisici, psicologici, offesi nella loro dignità, ma anche tante condizioni di lavoratori che sono davvero sfruttati. E allora vediamo anche il tema del lavoro, che è un tema davvero enorme, insieme al tema dei giovani, cioè riprendere in mano, i giovani sono il futuro, non lo diciamo così, ma lo vediamo dai nostri figli, sono loro.
Non è una retorica,
non è retorico dire questo.
Però avere coscienza chiara che una storia si costruisce solo nel legame tra le generazioni. E quindi anche ogni provvedimento economico, anche ogni provvedimento politico, anche ogni scelta in campo internazionale deve tener conto che dobbiamo creare delle condizioni per i nostri giovani, perché per loro non solo sia possibile l'esercizio della libertà democratica, ma sia possibile soprattutto l'esercizio della vita, dell'espressione normale. La disoccupazione è tremenda. Non trovare
mai vista una disoccupazione così alta, insomma. è davvero, non è un luogo comune dire che bisogna assolutamente fare di tutto perché si riprenda questo concetto del lavoro, lavori che insomma, lavori anche creativi, lavori, occorre, Papa Francesco parla di questo slogan, usa terra, casa e lavoro, le cose essenziali che danno dignità all'uomo, ma ancora, diceva Paolo VI, sempre in quel mitico intervento che poi ha ripreso Papa Francesco, dice: sentiamo di fare nostra la voce dei giovani, delle presenti generazioni, che sono a buon diritto una migliore umanità, ai giovani che tante volte si sentono smarriti e privi di certezza per l'avvenire. Ai giovani è stata dedicata anche la 15ª Assemblea Generale. E allora questi giovani, che sono il futuro, il compito della politica, è necessario aprire le strade del futuro ed è quanto mai necessario investire in iniziative che permettano alle giovani generazioni di costruirsi un avvenire, avendo la possibilità di trovare lavoro, formare una famiglia e crescere dei figli. E questo è l'augurio che facciamo. Ridicendo che tutti noi siamo responsabili di questa comunità in cui viviamo e quindi possiamo partecipare effettivamente dando un nostro contributo. Buon anno a tutti.
Tanti auguri a tutti.
E Gian Paolo Contini, grazie.